way. It's the same on the weekends as the rest of the days. And I know I should go, but I will probably stay.
La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri a cura di Massimiliano Colletti.
Sono le 13.01, mercoledì 24 febbraio 2016. Benvenuti e benvenute. Questa è la colazione dei campioni. Il vostro appuntamento settimanale con i libri da Radio Città del Capo Bologna. Puntata numero 17 della stagione numero 4 della colazione dei campioni. In diretta fino alle 14 qui da Mura di Porta Galliera 1/2A. Al microfono Massimiliano Colletti come ogni settimana. Per parlarvi di libri, novità musicali e notizie dal mondo dell'editoria. La scaletta di oggi. Moderat, ci andiamo ad ascoltare il nuovo singolo. Poi Sun Kil Moon e Gesù. Libro della settimana è a firma Luciano Funetta. Tra pochissimo in diretta telefonica per presentarci il suo libro di esordio uscito per l'editore Tunuè. Si chiama Dalle rovine. Andiamo a vedere i titoli provvisori dei libri famosi pubblicati poi con un altro titolo dal Post Libri. E per finire il nuovo progetto musicale dell'ex Sonic Youth Kim Gordon. Si chiama Glitterbust. Tutto questo dopo avervi dato i nostri contatti, che restano i consueti. 348-76-49289 per SMS e WhatsApp. O diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Se volete scriverci durante quest'ora di diretta, se avete domande per Luciano Funetta, qualsiasi altra cosa vi passa per la testa e volete comunicarcelo, bene, questi sono i contatti, sapete come fare. Noi iniziamo con la musica di Moderat, perché il primo aprile uscirà il suo nuovo album che si chiama semplicemente 3, così come diciamo gli altri dischi a firma Moderat. L'etichetta è Monkey Town Records, il brano estratto da quest'album appunto che uscirà il primo aprile si chiama Reminder e noi ce lo andiamo a scontare, Moderat.
I steal from the beggar's empty plate, give to the fat man. I dance in the halls of the newly insane, and pray to a God that is vacant again. Used to say
e lui è Moderat con Reminder. L'album uscirà il primo di aprile, l'etichetta è Monkey Town Records e c'è anche un video molto bello che è a firma dell'autore, che si occupa anche di tutti gli artwork dei lavori di Moderat. Per chi vuole ci sarà l'opportunità anche di andare ad ascoltare il concerto di Moderat dal vivo. Le date per il momento annunciate sono quelle del 28 aprile all'Alcatraz di Milano e il 29 aprile allo spazio 900 di Roma. Questa è sempre la colazione dei campioni. Ora è giunto il momento di parlare del nostro libro della settimana. Il libro della settimana è un esordio a firma di Luciano Funetta, uscito per l'editore Tunuè, e si chiama Dalle rovine. Abbiamo al telefono con noi l'autore Luciano Funetta. Ciao Luciano, benvenuto alla colazione dei campioni.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, dove ti trovi?
Sono a casa mia, a Roma.
A casa tua a Roma, benissimo. Allora, io voglio subito rompere il ghiaccio, Luciano, usando una parola che, insomma, ce l'ho qua in bocca, ce l'ho avuto in mente per tutta la lettura del libro, che è la parola inquietante. Me la voglio giocare subito perché, diciamolo, Dalle rovine è un libro decisamente inquietante. È una specie di mosca bianca, mi sento anche di aggiungere, nel senso che non è un libro che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici incontreranno facilmente, diciamo, nei percorsi abituali di lettura. Non sembra neanche scritto da un autore italiano, questo non per denigrare gli scrittori italiani, ma proprio per le caratteristiche della scrittura che proponi e soprattutto anche per i temi che affronti. Ecco, prima di entrare proprio al libro Dalle rovine, sarei curioso di sapere un po' da dove viene questa storia, che cosa ti ha portato fino a qua.
Ma allora, innanzitutto ti ringrazio per quello che hai detto, perché la parola inquietante è assolutamente calzante per cercare di spiegare da dove sono partito e come si è sviluppato tutto quanto. Io avevo ricevuto un invito da parte di una rivista di Roma, io all'epoca abitavo a Bologna, e mi avevano chiesto un racconto. Questo racconto avevo iniziato a scriverlo, dopo un po' di tempo mi sono accorto che era diventato molto più lungo di quello che mi si richiedeva, che la storia si era spinta molto oltre e che non avevo nessuna intenzione di fermarmi, avevo bisogno di continuare a scriverle e di coltivare quella proprio quell'inquietudine, quel senso di perturbamento che la storia mi stava provocando e che era in linea di massima il motore di tutta la scrittura. Quindi l'idea iniziale del racconto si era rapidamente evoluta, si era rapidamente anche, se vogliamo, capovolta, perché quello che stavo scrivendo, che avevo intenzione di scrivere, non era un racconto del genere, con una storia del genere, con questa complessità, con questo numero di personaggi. Diciamo che c'è stato un qualcosa di opposto all'idea di un progetto predefinito, nel senso che è stato scritto tutto quanto il libro in pochi mesi, la prima stesura, intendo, perché poi c'è stato un anno di riscrittura, e tutto quanto è venuto abbastanza naturalmente, e nel momento in cui ho sentito che quell'inquietudine che mi possedeva e che mi piaceva in un certo senso coltivare si stava esaurendo, mi sono accorto che fondamentalmente il libro stava arrivando alla fine, che tutto sommato avevo scritto un romanzo.
In effetti questa cosa è soprattutto vera per la seconda parte del libro. Diciamo che strutturalmente lo potremmo dividere in due: una prima parte, diciamo, più incentrata sulle caratteristiche del suo personaggio Rivera, diciamo un po' il suo ingresso nel mondo del porno, ma adesso magari entreremo nel dettaglio su questo aspetto, e una seconda parte invece ambientata in un luogo chiuso, una casa nello specifico, dove ecco, io ho avuto proprio l'impressione che ti sei lasciato trasportare proprio dalla scrittura, che il vero protagonista di questa parte del romanzo sia proprio l'atmosfera più che un vero avvenimento, no? Si è sempre in attesa di qualcosa che deve avvenire, qualcuno che deve arrivare, qualcuno che muore, qualcuno che parte, ed è proprio quello, cioè è l'atmosfera quello che veramente acchiappa e tiene incollati alle pagine.
Sì, sì, è un romanzo che non è costruito sull'azione, fondamentalmente non ci sono svolte particolarmente importanti da un punto di vista narrativo, è l'atmosfera che tiene in piedi tutto quanto, ed è un'atmosfera costruita sui personaggi, moltissimo anche sui luoghi, su cui ho lavorato parecchio, sia i macro luoghi, ovvero le città dove la storia si svolge, che poi sono due, una città immaginaria che si chiama Fortezza, una grande città italiana, e Barcellona, che a un certo punto compare e diventa teatro di alcuni incontri fondamentali per il protagonista. Quindi sono stati personaggi, le loro parole, i loro racconti, il loro passato che veniva lentamente svelato anche ai miei occhi, a reggere tutto quanto e a edificare questa atmosfera che poi fondamentalmente è la connotazione principale del libro, qualcosa che ha molto a che fare con la mia passione per la letteratura del terrore, se la vogliamo definire così, che nel corso del secolo passato si è evoluta tantissimo, a partire dagli esperimenti di Edgar Allan Poe, fino ad arrivare a qualcosa che con l'orrorifico tradizionale aveva pochissimo a che fare, ma che appunto si sviluppava attraverso temi molto più sotterranei, molto più anche legati alla personalità dei personaggi, alla loro psicologia, alle loro ossessioni e quindi alla loro inquietudine di fronte alla evidenza di non poter spiegare le loro ossessioni, ma di poterle soltanto affrontare in un certo modo, affacciandosi su uno strapiombo, su un abisso che non ha fine.
Allora, fammi dire giusto qualcosa della trama, giusto per dare qualche appiglio a chi ci sta ascoltando, perché sennò insomma non si capisce di cosa stiamo parlando, anche se in realtà poi insomma questo è un modo di per sé di parlare di un libro, insomma dare delle suggestioni. In ogni caso è abbastanza difficile raccontare questo libro, anche solo dire che è ambientata nel mondo del porno, così insomma come si legge dai comunicati stampa prima di leggerlo, insomma era una delle informazioni che avevo, e è un po' fuorviante, potrebbe essere fuorviante, nel senso che sì, è ambientata nel mondo del porno, però forse sarebbe più giusto dire che è ambientata nel mondo delle perversioni o nel mondo delle pulsioni, non c'è diciamo quell'aspetto sfacciato, se vogliamo, della pornografia di cui uno si aspetterebbe, non è un dietro le quinte del mondo del porno. Il protagonista si chiama Rivera, ama i serpenti, questa è diciamo, una delle caratteristiche principali che caratterizza Rivera, ed è anche il motore un po' della prima parte del romanzo, e con i serpenti Rivera si masturba, diciamolo, perché insomma questo è l'elemento diciamo anche più scioccante in prima battuta, e questa sua performance diventa un video che viene proiettato prima in un cinema locale di questa città immaginaria che si chiama Fortezza, poi diventa un film e poi insomma inizia questa sequenza di personaggi, ognuno con una storia da raccontare, e poi c'è questa seconda parte di cui abbiamo detto, ambientata invece più in un ambiente chiuso, in una villa, che diventa veramente qualcos'altro, diventa un luogo che ha diciamo un significato in sé, le interazioni con l'esterno sono limitate al minimo e insomma diventa più esatto, più una storia del terrore quasi, come l'hai raccontata tu. Mi interessa un po' dire qualcosa in più su questi personaggi. Abbiamo detto Fortezza è una città immaginaria, in realtà i personaggi hanno una nazionalità di origine, tuttavia mi sembra significativo che si crei quasi una città appunto immaginaria di anime elette, una sorta di nazione transnazionale, no? Dove tutti questi spiriti inquietanti e liberi che provengono da Argentina, Romania, Italia, Francia, eccetera, poi si riuniscono. Ecco, mi sembra che la nazione di origine sia più qualcosa di appartenenza.
Certo, no, assolutamente hai perfettamente colto in pieno il punto di questa cosa, perché ovviamente la città di Fortezza è una città immaginaria proprio per questo motivo. Io non potevo, mi sarebbe stato molto difficile ambientare questa storia, riunire tutti questi personaggi che provengono da svariate parti del mondo in un luogo che fosse riconoscibile o familiare innanzitutto a me e poi anche al lettore, perché altrimenti avrei disinnescato quel meccanismo di spaesamento che poi porta alla suggestione di un luogo che sia al di sopra della geografia, dell'appartenenza e della nazionalità. Così come la città di Fortezza è assolutamente diciamo la quinta teatrale, lo scenario perfetto per fare in modo che questo gruppo di persone si ritrovi sotto un immaginario, diciamo, padiglione della disgregazione, della desolazione, e di origine a una appunto a una riunione di anime che sono sia perdute, nel senso che comunque sono segnate dall'abiezione, dal lutto, dalla malinconia del tempo passato, perché comunque i personaggi in cui Rivera si imbatte, che sono due produttori, vecchi produttori cinematografici, un'attrice, un regista e poi uno sceneggiatore, diciamo così, mefistofelico, abbastanza sì. Diabolico, hanno questa caratteristica, ovvero da un certo punto di vista sono segnati dall'abiezione, dalla crudeltà, da un altro punto di vista invece sembrano vedere le cose in maniera molto più lucida rispetto al resto dell'umanità, che comunque nel romanzo non compare, perché la città di Fortezza viene descritta come una grandissima città, molto popolosa, eccetera, però i suoi abitanti non si vedono mai, è una specie di grandissima città fantasma, cioè, si allude al traffico, si allude a questi appartamenti, finestre degli appartamenti che si illuminano, però non ci sono mai sagome che passano davanti a queste finestre, quindi alla fine i veri attori su questo palcoscenico spettrale sono soltanto loro, ed è questa la ragione per cui emergono in tutta la loro potenza significativa, archetipica, che ognuno di loro si porta dietro per una ragione o per un'altra. Sì. Quindi è Rivera, per il fatto di essere anche un po' diverso da tutti loro, funge da catalizzatore, ovvero la sua purezza, la sua ingenuità, il suo non essere quasi mai, sembra quasi mai consapevole di quello che sta facendo, del territorio in cui si sta inoltrando, è il collante che tiene insieme questo gruppo improbabile di persone e le conduce verso una specie di rivelazione o di perdizione, a seconda del punto di vista, a seconda di quello che si vuole leggere in questa in questo cenacolo che si crea tra loro.
Stiamo parlando con Luciano Funetta del suo romanzo di esordio, si chiama Dalle rovine, è uscito ad ottobre del 2015 per Tunuè, dentro la collana, e ricordiamo, insomma, diretta da Vanni Santoni, questo è il romanzo numero 6. Sì, in effetti i due produttori, che sono, insomma, due tra i personaggi più interessanti della storia, si chiamano Jack Birmania e Klaus Traum, sono abbastanza diversi dall'idea del produttore pornografico che almeno che io ho. Io l'unico produttore che conosco è Schicchi, insomma, non hanno proprio nulla a che fare con loro, sono più degli intellettuali decadenti, appunto, dei profeti quasi. Anche è interessante la maniera come parlano, no? Parlano spesso con delle frasi definitive, solenni in un certo modo, hanno una propria visione del mondo che, insomma, è sempre spiazzante in qualche senso. Questo è molto, molto bello e molto interessante di come è proprio caratterizzato questi personaggi.
Ma sì, perché il mondo della pornografia che ho rappresentato io è un mondo che non esiste, è un mondo immaginario, o comunque è qualcosa che non è mai stato storicizzato in maniera chiara, anche perché la storia della pornografia, che comunque ha un secolo avrebbe un secolo da raccontare, è qualcosa che si è sviluppata sia alla luce del sole con la nascita dell'industria negli anni 70, l'industria del cinema hard negli anni 70, ma anche una componente sotterranea molto molto forte, in cui io ho immaginato che a un certo punto si inserissero questi individui, dicevi tu, intellettuali aristocratici, vogliamo dire persone molto colte, sì, che hanno scelto la pornografia per mettere in scena la loro rappresentazione del mondo, sì, e quindi c'è sempre un progetto molto forte dietro quello che fanno, e c'è un'idea molto forte dietro quello che dicono. C'è il momento in cui Rivera per la prima volta incontra questo Jack Birmania nella villa appunto di questo produttore, che poi è il posto in cui si svolgerà tutta la seconda parte del romanzo. C'è Birmania che gli dice: guarda, ti voglio fare una proposta, ti propongo di fare questo film. E Rivera gli dice: ma guarda, tu mi stai proponendo di fare solo pornografia, che mi stai dicendo? E Jack Birmania in quel momento, in maniera molto solenne, gli fa vedere scaffali pieni di videocassette, sì, e DVD che sono, lui dice, la mia opera, sono la mia ragione di vita, tutta la mia idea sta qui dentro, e tu non puoi essere riduttivo dicendo che si tratta solo di pornografia, perché non lo è, perché non sai che cosa hai davanti e chi hai davanti. E quindi nel momento in cui si scoprono le carte su questi personaggi, che sono molto di più di quello che ci si immagina, si deve accettare l'idea che il mondo del porno che mi sono inventato è qualcosa che non ha niente a che vedere con quello che si considera comunemente il mondo del porno.
Sì, diciamo qualcosa su questo punto di vista non meglio identificato con cui hai deciso di raccontare la storia. Si tratta di una prima persona plurale che fisicamente proprio assiste agli eventi narrati, addirittura c'è un'interazione verso il finale del libro e anche un accenno di descrizione. E è chiaro, ogni lettore svilupperà la propria idea sul significato di questa scelta. È certamente una cosa che possiamo dire, insomma, senza smentita, è che questo amplifica il senso di inquietudine generale, ci si sente sempre un po' osservati. C'è un po' questa idea generale di qualcuno che guarda, qualcuno nascosto, non si sa mai bene chi inquadra la scena. Ecco, a me mi ha ricordato un pochino certe soluzioni cinematografiche in cui la camera dà proprio questa idea di essere spiati, no? Tipo in alcuni, sì, film di Dario Argento, nei primi film, esatto, c'era un po' questa cosa.
Sì, assolutamente, ma perché tutto il romanzo è molto incentrato sull'idea del guardare, dell'essere guardati, di quello che implica scegliere di guardare qualcosa o scegliere di non guardarlo, il senso di colpevolezza che porta il guardare o il non guardare, lo scegliere di essere testimoni di qualcosa o di non esserlo, e allo stesso tempo c'è una presenza molto forte della componente racconto, ovvero, cioè, è un romanzo sul guardare e sul raccontare. Questo noi, che a me piace abbastanza spiegare con il fatto che ho voluto scrivere una storia di uomini, non ho scritto una storia di fantasmi, ma ho scritto una storia di uomini raccontata da fantasmi. Questo noi fondamentalmente segue Rivera per una parte della sua vita e sceglie di seguirlo in maniera consapevole, di affrontare con lui come se lo sguardo fosse una presa di posizione molto forte, una scelta molto forte, quella che sarà la sua esplorazione, e di raccontarla. Tutti i personaggi fondamentalmente hanno a un certo punto della storia hanno qualcosa da raccontare. Questo qualcosa da raccontare ha a che fare con qualcosa che hanno visto o che non hanno visto. Non si saprà mai poi se alcuni di questi racconti sono veri, sono depistaggi, sono falsificazioni, sono frutto delle farneticazioni di mitomani, eccetera. Però la componente della veridicità di quello che si racconta non è fondamentale, anzi il racconto è naturalmente una falsificazione, proprio perché lo sguardo, nel momento in cui percepisce ed elabora, poi nel momento in cui deve riproporre tutto quanto a parole, falsifica.
Esatto. Noi stiamo andando verso la conclusione, potrebbe entrare il GR da Radio Popolare in qualsiasi momento, abbiamo giusto il tempo per una battuta finale. E abbiamo parlato di Dario Argento, insomma dell'elemento cinematografico è molto presente. Vorrei sapere da te, insomma, se ti immagini una trasposizione cinematografica. Io avrei in mente tre registi da suggerire, che sono Abel Ferrara, Lynch, forse il più banale, ma forse ci metterei in mezzo anche Harmony Korine, a seconda di quale aspetto vuoi far prevalere.
Beh, o tutti e tre insieme sarebbe divertente. No, a me dispiace molto che 10 giorni fa sia morto Zulawski, che è uno a cui probabilmente questo libro sarebbe piaciuto, perché diciamo che c'è nel suo film forse più famoso, che si chiama Possession, c'è questa scena iniziale in cui il protagonista è nel suo appartamento e guarda la periferia sconfinata, che è esattamente la scena iniziale di Dalle Rovine, ed è una cosa di cui mi sono accorto dopo. Però il fatto che il cinema di Zulawski sia molto molto presente in quello che scrivo mi fa abbastanza piacere.
Va bene.
Piace molto.
O se no lo facciamo fare di plastilina Svankmajer, anche potrebbe essere un'idea, insomma.
Perché no?
Luciano, io ti ringrazio, ti faccio i complimenti, consiglio chiaramente la lettura di Dalle Rovine, romanzo d'esordio di Luciano Funetta, edito da Tournée. Ecco il GR. Ciao Luciano.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie, ciao,
grazie,
ciao.
A voi.
La colazione dei campioni.
E noi torniamo in diretta con la colazione dei campioni. Oggi non ci sono le notizie locali qui dalla redazione di Città del Capo per motivi tecnici. Noi continuiamo con la seconda parte della colazione dei campioni. Nella prima parte abbiamo parlato con Luciano Funetta del suo libro di esordio, si chiama Dalle Rovine, è uscito per l'editore Tounouet, nella collana di letteratura italiana davvero molto molto ben fatta, curata da Vanni Santoni. Questo è il libro numero 6. Costano tutti 9,90 euro, insomma quello di Funetta ve lo consiglio davvero, l'avete sentito prima ai nostri microfoni. Mentre noi continuiamo con la musica, perché sono usciti album molto belli anche in questa settimana, o perlomeno sono usciti in questo periodo, noi ve li proponiamo questa settimana. Ad esempio c'è una collaborazione davvero molto interessante tra Sun Kil Moon e la band Jesu. Insomma, una collaborazione sulla carta insolita, perché Sun Kil Moon, insomma, lo sappiamo, più avvezza sonorità folk, mentre i Jesu sono una band, insomma, post-metal, shoegaze, sicuramente con dei suoni più duri rispetto a quelli abituali di Mark Kozelek. Ma dalla loro collaborazione è uscito un album che si chiama semplicemente come le due componenti insomma, che hanno prodotto l'album. L'etichetta sono le due etichette, Caldo Verde e Root Trade. È uscito il 22 gennaio. Insomma, ci sono molte collaborazioni di musicisti che apprezziamo. C'è Bonnie Prince Billy, ci sono i Low, c'è Rachel Goswell dei Slow Dive, c'è Isaac Brooke dei Modest Mouse. E sembra anche che in alcune date americane ci sia la batteria di Steve Shelley dei Sonic Youth. È un album molto lungo, sono 1 ora e 20 di musica divise in 10 tracce. Le tracce sono tutte molto lunghe, superano quasi tutte abbondantemente i 5 minuti. Mentre l'ultima, Beautiful You, dura addirittura 14 minuti. Insomma, tutto è perfettamente coerente con la verbosità a cui Mark Kozelek ci ha abituati. C'è un sacco di cose da dire, Mark? Ma ci piace per questo. Io vi propongo una delle tracce più brevi dell'album, si chiama A Song of Shadows. Loro sono Sun Kim Moo e Jesu.
Now it's messy, it's tears and wonder power.
Questa era A Song of Shadows, il nuovo lavoro a firma Sun, Kill, Moon e Jesus. È un Jesus anche senza la S finale. È un album davvero molto interessante che, come vedete, insomma, ci fa ascoltare la voce di Sun Kill Moon, Mark Kozelek, in una versione davvero diversa dal solito. Siete sempre all'ascolto della colazione dei campioni e noi torniamo a parlare di libri perché è uscito un articolo carino sul post. Ma l'articolo carino, insomma, mi è uscita un po' così, vi chiedo venia. Ovvero i titoli provvisori di libri, insomma, diventati poi famosissimi, usciti con un titolo differente. Alcuni casi sono parecchio interessanti, insomma, ad esempio il famoso Nome della Rosa di Umberto Eco. Originalmente doveva chiamarsi I Delitti dell'Abbazia. Il Dracula di Bram Stoker del 1897 doveva intitolarsi The Dead Undead, ovvero Morto Non Morto. Guerra e Pace di Tolstoi, un titolo che, insomma, ringraziamo, qualcuno ha deciso poi di cambiare, doveva intitolarsi Tutto è bene quel che finisce bene. Mentre Le ultime lettere di Jacopo Ortis, insomma, che abbiamo letto tutti durante le scuole superiori, doveva chiamarsi Laura, virgola, lettere. Forse intimidiva un po' meno così, eh? Oh, molto bello invece il titolo che voleva fortemente Don DeLillo per il suo White Noise, Rumore Bianco, del 1985. E DeLillo infatti aveva pensato per il suo libro il titolo Panasonic. Ma così come successe alla band, che si chiamava allo stesso modo, l'azienda si è opposta, l'azienda giapponese si è opposta, per cui DeLillo non ha potuto chiamare il suo romanzo Panasonic, che secondo me, insomma, era un titolo che ci stava, La proverbiale Lolita di Nabokov invece doveva chiamarsi Il regno davanti al mare. Il buio oltre la siepe, il romanzo insomma di cui si è parlato tantissimo negli ultimi tempi per via del seguito arrivato dopo 50 anni del buio oltre la siepe, doveva chiamarsi Atticus. Harper Lee. Anche questo è un altro libro, insomma, che ha popolato le nostre letture scolastiche, Gli ossi di seppia di Eugenio Montale. Doveva chiamarsi Rottami. Si va a qualcosa di contemporaneo con Giancarlo De Cataldo. Per il suo romanzo criminale, De Cataldo aveva pensato al titolo di Storiaccia, che anche questo secondo me non era male. A proposito di Fortezza, che è il nome della città ideale pensata da Funetta per il suo Dalle Rovine, doveva chiamarsi La Fortezza, il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Il deserto dei Tartari è sicuramente un libro bellissimo, ma secondo me anche La Fortezza non era male, eh. Ce ne sono ancora tanti, vediamo se ce n'è qualcun altro gustoso che vi posso proporre. Poi chiaramente la lista completa la troverete andando sulla pagina Facebook della Colazione dei Campioni, che insomma vi invito a visitare, sia perché direttamente dalla pagina si può ascoltare la Colazione dei Campioni in streaming, così come dal sito di Radio Città del Capo, ma anche perché e insomma rimarrete aggiornati su tutte le, insomma, i podcast, gli ospiti che annunciamo sempre qualche giorno prima. L'Isola del Tesoro di Stevenson doveva chiamarsi Il Cuoco di Mare. E così via, ma insomma, appunto, vi rimando alla pagina Facebook della Colazione dei Campioni perché voglio farvi ascoltare un ultimo pezzo, nuovo progetto musicale di Kim Gordon dei Sonic Youth. Chiama Glitter Bust, è la prima traccia che Kim Gordon e suoi Glitter Bust ha diffuso, è questa, The High Line. High Line, Glitter Bust, nuovo progetto musicale di Kim Gordon, è anche l'ultimo pezzo per la puntata di oggi. Thank you. continuano in sottofondo i Glitter Bus, un nuovo progetto musicale di Kim Gordon, ex Sonic Youth, che pubblicano questa The Eyeline. L'etichetta è la Burger Record, l'album uscirà il 3 di aprile. Insomma, seguiremo con attenzione anche questa nuova avventura musicale di Kim Gordon. Ma nel frattempo è giunto il momento di salutarci. Finisce qui questa puntata numero 17 della Colazione dei Campioni. Ringrazio il nostro ospite Luciano Funetta con il suo Dalle Rovine, il suo libro d'esordio Dalle Rovine, edito da Tunue. Dopo di noi Sound and Vision. Trovate il podcast di questa e altre puntate su radiocittadelcapo.it. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, ore 13, Radio Città del Capo. Da Massimiliano Colletti è tutto, state bene, grazie, ciao!
Now I've got no place to go. Guess I'll have to roam. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Every wind that blows, boys, every wind that blows carries me to some new place, heaven only knows. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Times are getting hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Take my true love by her hand, lead her through the town.
Avete ascoltato La Colazione dei Campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri di Radio Città del Capo.
Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone.